Seminario La Donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Studio numero 6. Cerchiamo di capire alcuni testi biblici difficili. Parte C. Leggiamo il testo di riferimento. Seconda Pietro 3,18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Sintesi dello studio. Nel testo appena letto, l'Apostolo Pietro parla della necessità per il credente di crescere, e per crescere occorre il latte spirituale della parola. Nella sua prima epistola aveva detto: sbarazzandoci di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. 1 Pietro 2:1-2. Il puro latte spirituale è la Bibbia, che va letta e studiata in modo corretto per conoscere sempre meglio Gesù e seguirne l'esempio. I bambini sono bellissimi, ma se non crescessero sarebbe una tragedia. Anche il cristiano deve crescere in conoscenza e esperienza. Per questo dobbiamo pregare il Signore di darci il suo spirito per capire. Il Signore, secondo la sua promessa, dà il suo spirito a quelli che glielo chiedono. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà il suo spirito a coloro che glielo chiedono. Luca 11:13. Io credo a questa promessa divina. Avviciniamoci ai testi biblici particolarmente impegnativi con fiducia, con l'aiuto dello Spirito, con lo spirito giusto, con metodo e umiltà. Fratelli e sorelle, è più facile pregare che studiare, ma bisogna anche studiare, e studiare molto. Fin qui la sintesi dello studio. Il velo delle donne a Corinto. 1 Corinzi 11, dal versetto 2 al versetto 16. Non bisogna fare delle raccomandazioni di Paolo a una comunità di 2000 anni fa, una prescrizione per tutti i luoghi e per tutti i tempi. La tendenza a focalizzare l'attenzione su un problema marginale si accompagna quasi sempre a quello di ignorare o sottovalutare le cose più importanti. La vita cristiana è soprattutto liberazione dall'egoismo e poi capacità di stabilire relazioni giuste con gli altri. Anche nella chiesa di Corinto si faceva sentire la rivoluzione cristiana, che aveva liberato la donna da una servitù di millenni. Se noi prescindiamo da questa realtà storica, Non è possibile capire Paolo e gli altri autori del Nuovo Testamento. Nella comunità di Corinto si verificavano esagerazioni che compromettevano l'unità e la prosperità della comunità. E Paolo corre ai ripari. Non è tanto una questione di moda femminile. Forse un gruppo di donne cristiane sull'onda emotiva dell'innovamento aveva lasciato cadere l'usanza di mettersi il velo per la preghiera comunitaria o ispirata. Quindi, implicitamente negavano la distinzione tra uomo e donna e affermavano il superamento della convenienza sociale, perché le donne sposate in pubblico usavano portare un velo sulla testa. Quindi, mostrarsi invece a testa scoperta per le donne adulte aveva il sapore di sfida, di proibito o di stravagante. Infatti le prostitute andavano senza velo e le baccanti, nei loro riti orgiastici, lasciavano liberi i loro capelli al vento. Di qui si capisce la preoccupazione di Paolo che le donne nelle riunioni di preghiera si mettano il velo in testa per non confondere l'assemblea cristiana con le riunioni equivoche dell'ambiente pagano. È chiaro? Paolo nel testo parla di donna senza velo o di donna rasata addirittura. Questo era infatti il trattamento riservato alle adultere, di essere rasate, un po' come le donne che avevano collaborato con i tedeschi nel 1945 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, venivano rasate in pubblico. Nell'ambiente giudaico, considerato come una cosa vergognosa, e nel mondo antico in genere, in tutto il Medio Oriente antico e in parte anche in Grecia, la donna era esclusa dalla vita sociale e pubblica. Un segno di questa segregazione è il velo che essa deve portare quando esce in pubblico. Questo velo deve ricoprire la sua testa, la fronte e le guance, in modo che la donna sia irriconoscibile. Essa non deve avere un'identità in pubblico. Insomma, il burka. Se il marito buscava la moglie a testa scoperta in pubblico, poteva chiedere il divorzio senza essere tenuto all'indennizzo previsto. La Chiesa Cattolica mantiene l'obbligo del velo alla donna in chiesa, insieme anche ad alcune denominazioni protestanti. Thank you. Le donne tacciano nelle assemblee, 1 Corinti 14, 34-35. Come si fa in tutte le chiese dei santi? Le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di insegnare. Stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Leggiamo anche la versione interconfessionale. Come in tutte le comunità di credenti, alle donne non è permesso parlare durante l'assemblea. Facciano silenzio e stiano sottomesse, come dice anche la legge di Mosè. Se vogliono spiegazioni, le chiedono ai loro mariti a casa, perché non sta bene che una donna parli in assemblea. Il tono è veramente secco, eh? Un sabato pomeriggio di alcuni anni fa, in una nostra chiesa, su richiesta di qualcuno, cercavo di spiegare le parole di Paolo appena lette, senza molto successo peraltro. Allora una giovane in fondo alla sala si alzò all'improvviso e, brandendo la Bibbia, mi interruppe dicendo ad alta voce queste precise parole, alludendo al testo in esame. Sta scritto: tacciansi le donne nelle assemblee. Voleva richiamarsi all'autorità biblica, ma non si accorgeva di contraddirsi prendendo la parola, lei che era una donna. Prima di tutto, il testo parla delle donne sposate che a casa devono domandare spiegazioni ai mariti, e le nubili che dovevano fare. E quando parla della legge, a che cosa si riferisce? Alla Torah, riferendosi a Genesi 3,16, oppure più genericamente alla tradizione e interpretazione rabbinica giudaica, che esclude l'intervento della donna nella sinagoga? Se dovessimo prendere alla lettera l'ordine secco di Paolo, non dovremmo permettere alla donna di pronunciare una preghiera in chiesa, o di scambiare un saluto, o di ordinare il mutismo assoluto alle diaconesse che danno il benvenuto agli ospiti e li fanno accomodare. È questo che intendeva Paolo impedendo la buona creanza, la lode del Signore da parte della donna che non dovrebbe pregare, o il ruolo delle diaconesse? Non bisogna essere teologi per capire che non è questo che intende Paolo. Quello che abbiamo detto finora sulla figura della donna nell'Antico e nel Nuovo Testamento sarebbe sufficiente a fare comprendere che era un problema locale e che si innestava sui molti altri problemi della Chiesa di Corinto, di cui abbiamo detto: matrimonio, celibato, carne sacrificata agli idoli, la resurrezione, i disordini nelle agapi, l'impurità, la disciplina e via dicendo. Ricordiamoci che Paolo era stato un quasi rabbino, uno dei maestri di Israele, e che era ovviamente impregnato ancora degli usi e dei costumi giudaici. Come saranno state le assemblee cristiane di allora? per noi abituati all'ordine scontato. Nella giovane comunità di Corinto, e forse anche nelle altre, doveva essersi un'eccezionale vivacità carismatica, dovuta soprattutto alle lingue estatiche. Si trattava per lo più di discorsi e preghiere da parte di alcuni cristiani particolarmente dotati, che parlavano sotto l'impulso di una forte esaltazione spirituale. Erano momenti di sicuro entusiasmo ed erano ricercati non solo per il loro risvolto emotivo, ma anche per una certa spettacolarità che attirava l'attenzione e l'ammirazione dei partecipanti all'assemblea. Capitava che durante le riunioni la concorrenza dei vari carismatici creasse confusione e disordine. In altre parole, esibizionismo e protagonismo. Succede anche oggi, un po' in tutte le comunità evangeliche, protestanti, a prescindere dai doni carismatici. Paolo, informato della cosa, interviene e raccomanda l'ordine. Il divieto di parlare è rivolto a tutti e non solo alle donne. Questo quando non c'è un interprete che traduce in linguaggio comprensibile. 1 Corinzi 14:28. Se non vi è interprete, chi vorrebbe parlare in una lingua sconosciuta, cioè estatica, come diciamo noi, stia invece zitto in assemblea. Parli solo a se stesso e a Dio. Quindi il divieto era anche per i maschi, non soltanto per le donne, per le femmine. Si sa che le donne sono facili alla loquacità. E memori del silenzio secolare, millenario, loro imposto nelle sinagoghe, e avendo la libertà di partecipare alle riunioni, avranno contribuito a creare confusione. C'è di più. Paolo esclude che le donne possono fare domande e richiedere spiegazioni ai carismatici nell'assemblea. Addirittura esclude come cosa sconveniente la possibilità per le donne sposate di interferire e contraddire chi parla nell'assemblea. Questo va contro il buon ordine familiare e sociale, e per tali chiarimenti e spiegazioni, stabilisce Paolo, c'è la casa. Concludiamo questo lungo paragrafo sul preteso divieto per la donna di parlare nelle assemblee, riassumendo: il diritto di parola per la donna cristiana è pacificamente presupposto, quindi, e sta alla base della discussione sull'uso del velo durante il suo intervento per la preghiera e il discorso ispirato, cioè la profezia, cioè la predicazione, secondo quello che sta scritto in 1 Corinzi 11:5, che dice: se la donna prega o annuncia una parola di Dio a capo scoperto, disonora il suo capo, cioè suo marito. È come se fosse completamente senza capelli. Quanto Paolo stabilisce o prescrive il ruolo e il comportamento delle donne nell'assemblea verrà estrapolato, e ti pareva, dal suo contesto preciso. Allora si trasformerà in un principio astratto che sotto l'influsso di fattori culturali e sociali decisamente antifemministi priveranno la donna non solo della parola, ma di qualsiasi ruolo attivo nella riunione cristiana. Purtroppo. Le donne non devono insegnare. Prima Timoteo 2, 11 a 15. Leggiamo. Durante le riunioni le donne restino in silenzio, senza pretese. Non permetto alla donna di insegnare né di comandare agli uomini. Devono starsene tranquille, perché Adamo è stato creato per prima e poi Eva. Inoltre non fu Adamo che si lasciò ingannare, fu la donna a lasciarsi ingannare e a disubbidire agli ordini di Dio. Tuttavia anche la donna si salverà nella sua vita di madre se conserva la fede e l'amore e la santità nella modestia. Continuano gli ordini secchi dell'Apostolo Paolo, celibe, che qualcuna ha addirittura tacciato di misoginia. Misoginia è una parola greca e significa repulsione morbosa per le donne. Bisogna dare anche in questo caso una chiave di lettura corretta, tenendo conto dell'ambiente e del tempo in cui viveva. L'Apostolo, come sta scritto in Seconda Corinzi 11:28, è assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che gli venivano da tutte le chiese, come scriverà ai Corinzi. E lui vuole salvare l'ordine costituito, i protocolli familiari, uomo, donna, figli, eccetera. In questo caso raccomanda anche la modestia nella cosmesi femminile, le buone opere, e antepone la carità alla vanità. L'Apostolo si riferisce poi al racconto della Genesi e del primo peccato, secondo molti studiosi, in termini piuttosto antifemministi. Parla del peccato di Adamo, si parla sempre del peccato di Adamo, mai del peccato di Eva. Ma la prima a peccare fu la donna e poi l'uomo. D'accordo, ma Adamo non obiettò nulla alla moglie, non risulta che resistesse o rimproverasse Eva. Adamo ed Eva, lo abbiamo già detto, sono una sola carne, sono parte una dell'altro, e anche qui ritorna la possibilità di riscatto della donna, la maternità. La donna, secondo i protocolli familiari del tempo, deve stare in casa, partorire figli fino a sfiancarsi. è lecito aggiungere, perché il signor marito la ritiene in realtà una fattrice, punto e basta. Questo modello della donna relegata in casa a fare figli ha rovinato per millenni il mondo pagano, ebraico, cristiano e perdura. Johann Sebastian Bach, 1685-1750, il grande musicista tedesco, non fu soltanto un compositore prolifico, ma anche un padre prolifico. Ebbe ben 20 figli, ho detto 20, 7 dalla prima moglie, morta lei, ne sposò un'altra, una seconda, dalla quale ebbe 13 altri figli. Mettere al mondo figli è molto più facile per il marito che per la moglie. Per il marito è il piacere, per la moglie il dolore. E anche in questo caso è lecito chiedersi: ma le nubili allora non possono riscattarsi, visto che non partoriscono? Chi mi sa rispondere, per favore? Poi, secondo un altro testo di Timoteo, seconda Timoteo 3, 6, 7, l'Apostolo accenna alla presenza nelle comunità di certe donnette, non meglio identificate, che creavano dei problemi. Dopo aver denunciato l'apparenza esterna della fede di alcuni già al suo tempo, Paolo mette in guardia Timoteo. Tra questi vi sono alcuni che entrano nelle case e riescono a dominare certe donnette cariche di peccati, schiave di ogni passione. Sono donne sempre pronte a imparare, ma non arriveranno mai a conoscere la verità. Poi c'è un fatto da tenere in considerazione per donne e uomini, fratelli e sorelle. Per insegnare bisogna sapere, per insegnare bisogna sapere. A quel tempo pochi sapevano leggere e scrivere, specie tra le donne. Non basta il desiderio di parlare e la loquacità, bisogna avere qualcosa da dire per edificare. Comunque la pari dignità e i ruoli reciproci erano già stati ribaditi da Paolo ai Corinzi, prima Corinzi 11, 11-12. Tuttavia, di fronte al Signore, la donna non esiste senza l'uomo e l'uomo senza la donna. Infatti, se è vero che la donna è stata tratta dall'uomo, è altrettanto vero che ogni uomo nasce da una donna e che entrambi vengono da Dio, che ha creato tutti. Fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre delle parole della Bibbia: Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Avete il cuore duro, ma al principio non era così. Amen.